This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Roger Podcast.
La natura morta è noiosa. Frutta, fiori, piatti e tovaglie. Ammirare un'opera raffigurante una natura morta è entusiasmante quanto guardare la vernice che si asciuga su un muro. Comedian, nota anche come La banana, di Maurizio Cattelan. Art Basel, 2019, Miami.
Ogni volta che andiamo all'IKEA riesci a comprare le cose più inutili di tutto il negozio. Piatti e forchette, per carità, sempre utilissimi, anche se ne abbiamo a bizzeffe. Ma quel cesto e quelle palle colorate, a cosa ci servono? Questo davvero non me lo spiego.
Ah, è per il nostro nuovo centro tavola. La nostra sala da pranzo ha bisogno di un po' di colore. Ho deciso di creare una composizione da esporre sul tavolo, con frutta e quelle palle di paglia intrecciata.
Quindi vorresti comporre una natura morta sul nostro tavolo per rendere la casa meno noiosa? Non ha alcun senso! Si sa che i cesti di frutta sono tutt'altro che originali. Oggi ne ho visti almeno 25 nei modelli di cucine minuscole per piccolissime case scandinave.
Ma non puoi comparare le composizioni di frutta di plastica dell'IKEA alla natura morta! Pensavo di averti trasmesso qualcosa sull'importanza del simbolismo dei colori e composizioni nella storia dell'arte. Mi cadi così, sulla natura morta.
Vabbè, solo frutta, a volte qualche pianta, qualche piatto.
Non è assolutamente vero. Tutte le cose che possediamo, gli oggetti negli spazi che viviamo, persino il contenuto del nostro carrello dell'IKEA, sì, dicono tutto di noi. Gli artisti non dipingevano solo frutta e piatti, raccontavano storie precise di persone da diverse estrazioni sociali e provenienze, raffigurando, per esempio, la loro tavola apparecchiata o dei vasi con i fiori.
Dimmi che frutta finta hai sul tavolo e ti dirò chi sei.
Sì, le nature morte costellano la storia dell'arte, ci raccontano persone e storie, a volte raccontano il futuro di un individuo o la storia di un dato frutto. E non si limita solo alla frutta. Immagina quanti dettagli si potrebbero scoprire sulla tua vita solo guardando nel disordine della tua scrivania. No, anzi, non ci voglio nemmeno pensare.
Una cosa è certa. I nostri periodici viaggi tra mini case svedesi mi fanno venire un po' voglia di riordinare.
E poi non lo fai mai. Davvero soggetto inanimato protagonista del nostro appartamento.
Hai appena detto che i soggetti inanimati hanno fatto la storia dell'arte. Non la prendo come offesa.
Hai ragione. Vedi che quando vuoi riesci a stare attento? Il mondo delle nature morte è più interessante di quanto pensi. Il genere viene classificato come tale nel 600, ufficialmente. Ma troviamo nature morte anche secoli prima. La natura morta è uno dei generi più decorativi. Le immagini di frutta e fiori erano, inizialmente, elementi estetici ed architettonici, non in forma di pittura, ma mosaici sui pavimenti, decori dei fregi all'interno delle dimore delle famiglie più agiate, anche nell'antica Roma. Ma è solo in età moderna che questa tipologia di soggetti acquista una vera autonomia e diventa un vero e proprio genere pittorico. Si afferma soprattutto in Italia, in Germania, in Spagna e nei Paesi Bassi.
Ok, sì, conosco Caravaggio, ma parliamoci chiaro. Probabilmente i suoi cesti di frutta sono le opere più noiose in confronto alle altre.
Perché ti fermi solo al cesto di frutta, senza pensare al fatto che Caravaggio, come pochi altri, è riuscito a catturare la caducità della vita attraverso una composizione di natura morta. Ci sono chicchi d'uva troppo maturi, alcuni non ancora maturi, una mela bacata e delle foglie morte.
Ancora peggio! Mi sembra che questo cesto di frutta mi stia gridando «Ricordati che devi morire!»
La precarietà della vita è una tematica ricorrente nelle nature morte. Le vanitas rivelano fugacità della bellezza, i limiti delle vite create da madre natura. Per questo rappresentano espliciti emblemi del tema, se non veri e propri memento mori. Teschi, candele, fiori spezzati, ma anche clessidre, come a ricordarti dell'inesorabile passare del tempo.
Le mele di plastica dell'IKEA mi ispirano più gioia di vivere delle nature morte dei maestri del 500 e 600.
Esistono nature morte originali, alcune anche divertenti. Hai presente Arcimboldo?
Sì, quello che ha preso il modo di dire testa di rapa un po' troppo seriamente.
È famoso per i suoi ritratti fatti di frutta, verdura e cereali. Una delle nature morte più strabilianti è proprio una di Arcimboldo, l'ortolano. Una natura morta che raffigura delle verdure in una ciotola che, se viste al contrario, mostrano un volto umano.
Certo che i pittori sono proprio creativi con la frutta, chi l'avrebbe mai detto?
Certo! Cézanne, siamo ormai tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dipinse nature morte per quasi tutta la sua carriera. Le nature morte, meglio di ogni altro soggetto raffigurato, potevano rendere visibile la sua poetica artistica. Inoltre, sono proprio questi studi di frutta e verdura che gettano le prime basi per il cubismo. Infatti, Cézanne scrisse all'amico e collega Émile Bernard: «Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono». La sua volontà di rivelare l'energia vitale delle cose attraverso le forme essenziali è un insegnamento che viene poi ereditato da Picasso e Braque.
Siamo partiti da Caravaggio, ora parliamo di cubismo? La frutta non è consigliata solo per il rapporto vitaminico, ma anche per rivoluzionare un po' lo stato dell'arte quando sembra proprio noioso. Però stiamo un po' esagerando con le banane appiccicate al muro con lo scotch, no?
Ah, ma allora qualcosa ne sai! E comunque non è una semplice banana con lo scotch. Ancora oggi l'opera di Cattelan, che tra l'altro si chiama Comedian, è al centro di dibattiti. Per alcuni rappresenta un simbolo fallico, un ritratto della fisiologia virile, ma è senza dubbio uno scandalo calcolato. È stata venduta per $120,000 e ha attirato l'attenzione di tutto il mondo, suscitando interpretazioni, parodie e arrabbiatissime critiche. La banana ha anche attirato l'attenzione di un altro artista, David Datuna, che davanti al pubblico incredulo dell'Art Basel di Miami Beach ha staccato la banana dal muro e l'ha mangiata, dichiarando poi di aver dato origine alla performance The Hungry Artist, filmando l'atto e ripostandolo sui social. Strano che tu, che sei così digitale, non ti sia imbattuto in questo video.
Sì, sono digitale, e allora? Comunque, si è magnato l'opera d'arte, poi?
E poi l'hanno sostituita. Era stata comunque pensata come un'opera rinnovabile e sostituibile. Il vero valore sta nell'idea.
Leggo sul mio fidato tablet che un collezionista anonimo l'ha donata al Guggenheim e ovviamente non ha acquistato la banana numero 1 marcita da un pezzo. Quello che si è portato a casa è stato un certificato con grafici dettagliati e istruzioni precise per l'esposizione della banana. 175 cm dal suolo, 37 gradi di angolazione con ricambio del frutto ogni 7-10 giorni, che ora è stato dato al museo.
Bravo! E poi vuoi mettere il potere della banana? Icona onnipresente nell'arte da un certo momento in poi.
È una frase che mai mi sarei aspettato di sentire.
Però è vero, è un frutto stranamente ricorrente. De Chirico rappresenta un casco di banane ne L'incertezza del poeta, accanto al busto di una Venere. Ma riappare anche negli anni 60, nella copertina dell'album di esordio dei Velvet Underground e Nico, ad opera di Andy Warhol. Anche Banksy ha messo delle banane in mano ai protagonisti di Pulp Fiction al posto delle loro pistole.
Incredibile, riesci a parlare ininterrottamente anche di frutta e piante. La storia dell'arte è venuta in tuo soccorso per giustificare l'acquisto di cesti e palle colorate insieme alle quali metterai della frutta che parlerà di noi e di chissà chi altro.
Fai attenzione, vedi che siamo i prossimi alla cassa, non ti scordare della carta fedeltà. Ah, ora che sai tutte queste belle cose sulle proprietà artistiche della frutta, dovrai aiutarmi con la composizione.
Evviva, non sto nella pelle! O meglio, nella buccia.
Stereotiparte ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché, tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotipart@roger-podcast.com.
Stereotipart è una serie originale Roger, ideata da Chiara Attanasio e Morena Rossi. I testi sono di Chiara Attanasio, con la collaborazione di Morena Rossi, Max Zaccagnini, Mary Carrer, Benedetta Drago, Alice Lopresti. Produzione di Carlotta Longo per Roger, la fabbrica delle storie. Sound design di Simone Pavanna.